In epoca pionieristica, l'area era conosciuta come Coal Mine Station e dal 1833 al 1870 verrà poi chiamata Albion Mines, per poi prendere definitivamente il nome Stellarton nel 1989. La città deve il suo nome a un tipo specifico di torbanite, un minerale che poi divenne noto come stellarite, a causa delle stelle di fuoco sprigionate a contatto con alte temperature. Questa è una città con mine, scuole, negozi di alimentari, parchi, impianti sportivi, una biblioteca e molto altro ancora. Sebbene si tratti di una piccola città, è un posto molto simpatico in cui vivere, tutto sommato. Kevin Martin è un ragazzo normale di 13 anni e vive con la sua famiglia in McKay Street, a pochi passi da Ford Street, la strada principale della città. Come ogni ragazzo di 13 anni, vive ancora con la madre e il patrigno, insieme ai suoi fratelli. È sempre stato un ragazzo molto simpatico e tranquillo, gentile con i suoi fratelli più piccoli e aveva anche una buona reputazione in città. Kevin è un ragazzo magro, con i capelli castani e un bellissimo sorriso. Alla gente piace molto e tutti parlano soltanto bene di lui. Tuttavia però, il tredicenne stava attraversando alcuni problemi personali in quel periodo. In effetti le cose in casa non andavano così bene e soprattutto si trova in un'età in cui stava diventando ribelle contro i suoi genitori, un periodo in cui aveva bisogno di capire chi era prima di capire gli altri. Le cose andavano così male che in diverse occasioni Kevin era già scappato di casa, ma per brevi periodi di tempo. Come se non bastasse, è sempre stato vittima anche di bullismo a scuola. Voleva disperatamente far parte di un gruppo di amici, cercava costantemente di attirare l'attenzione e di farsi accettare dagli altri. Circa 6 mesi a un anno prima dell'effettiva scomparsa, va all'incontro, diciamo, di un brutto gruppo di amici. I suoi nuovi amici iniziano a saltare la scuola e Kevin quindi decide di accompagnarli spesso, per non essere diversi da loro e per farsi accettare da questo gruppo. Il 19 maggio del 94, Kevin scappa da casa sua per andare a stare con un amico nella vicina città di Torborn. Dopo aver scoperto della fuga, la madre e il patrigno si sono recati in questa città per portarlo a casa. Il ragazzo è estremamente agitato, non vuole restare con la sua famiglia in quel momento, ha solo bisogno di respirare aria ed essere solo. Ma i genitori sono ovviamente decisi a riportarlo indietro e una volta arrivati a casa, Kevin scende dall'auto, scavalca la recinzione e scappa via. Sua madre inizia a urlare disperatamente chiedendogli di tornare indietro, urlando che non era arrabbiata con lui. Ma lui rifiuta di ascoltare tutto quello che la donna aveva da dire e continua a correre. La madre in quel momento inizia a credere che il figlio sarebbe poi tornato bene o male a casa. E quindi la coppia, malgrado questa estrema preoccupazione, decidono di non inseguire l'adolescente in fuga, ma avvertono comunque la polizia locale della sua scomparsa. Danny Thomas, il patrigno di Kevin, non sarebbe neanche stato fisicamente in grado di corrergli dietro, anche se avesse voluto, perché in quel periodo aveva una gamba rotta ed era ingessata. A causa del suo passato e delle sue molteplici fughe, la polizia locale non si preoccupa minimamente di quella fuga. In quel momento tutto indica una fuga volontaria e il caso è stato trattato come tale. Secondo loro sarebbe probabilmente tornato il giorno successivo o quello dopo ancora. Questo è quello che tutti credevano. Dopotutto era scappato addirittura 2 volte in un solo giorno. A maggio inizia il bel tempo. Molti ragazzi problematici, come vengono definiti dalla società, si divertono a scappare nei periodi caldi per poi tornare con la coda tra le gambe nei periodi più freddi dell'anno o quando finivano soldi o cibo. La madre di Kevin, Bonnie Thomas, però non accetta queste sentenze espresse senza il minimo ritegno. Lei è determinata a riavere suo figlio a casa e subito. Mancavano solo 2 mesi al suo 14° compleanno e voleva festeggiarlo con lui. Ma i giorni passano. La madre non ha la minima idea di cosa fosse accaduto al figlio e non era riuscita a mettersi in contatto con lui in quel lasso di tempo. Molte persone credevano sinceramente che avesse soltanto bisogno di spazio di tempo, lontano dalla sua famiglia e dalla scuola, e che forse si stava soltanto nascondendo per un po'. Forse era tornato a casa di uno dei suoi amici. Mamma Bonnie, però, pensa che uno dei motivi principali che abbiano portato suo figlio a scomparire così e a comportarsi soprattutto in quel modo era dovuta alla morte prematura del fratello. Kevin, infatti, ha assistito alla morte di suo fratello Olin in un incendio domestico avvenuto nel 1987. Olin e Kevin erano nati a soli 10 mesi di distanza e condividevano la stessa stanza. avendo praticamente qualche mese di differenza l'uno dall'altro. I due fratelli erano estremamente legati tra di loro, e anche nell'aspetto erano abbastanza simili, sembravano quasi gemelli. L'incendio è stato successivamente classificato come un incidente, ma Kevin non è mai più stato lo stesso dopo quella tragica notte. Circa un anno dopo la morte del fratello Olin, Bonnie sposa il suo nuovo marito, Danny Thomas, il patrigno di Kevin. Questo è stato l'ennesimo grande cambiamento nella vita già perturbata del giovane Kevin Martin. Ma i giorni passano e Kevin non si decide a tornare a casa. La polizia ha ricevuto ogni sorta di segnalazione da parte di persone che affermavano sinceramente di aver visto Kevin o di avergli addirittura parlato. Alcune di queste segnalazioni provenivano da amici e familiari, altre da totali sconosciuti. Col passare del tempo, settimane e poi mesi, la polizia locale ha iniziato a preoccuparsi sempre di più però per questa scomparsa. Nessuno sapeva dove Kevin Martin si trovasse. La nonna del ragazzo, Joan, contatta spesso la polizia locale, e questo perché all'epoca riceveva numerosissime telefonate da parte di sconosciuti e credeva sinceramente che queste informazioni avrebbero portato alla risoluzione del caso del nipote. Ma sfortunatamente molte di queste chiamate in realtà risultavano essere soltanto degli orribili scherzi telefonici fatti da essere ancora più orribili. Ma la nonna di Kevin non demorde. Inizia a guidare per tutte le strade di Stellarton con l'agente di polizia Hugh Muir, sperando di intravedere da qualche parte suo nipote. Ma nonostante tutti questi sforzi, non hanno mai visto il ragazzo per le strade. Nell'inverno del 1994, la polizia ha controllato i campi locali e i boschi vicini, credendo che il ragazzo potesse avere semplicemente deciso di accamparsi da quelle parti per un po' di tempo. Ma anche in questo caso non hanno trovato alcun segno di lui, alcuna traccia. Nel 1995, la polizia ha iniziato a ricevere sempre meno suggerimenti dal pubblico. Anzi, sembravano non essercene praticamente più. Forse il giovane aveva lasciato la zona, o forse gli era successo qualcosa. La gente è sempre più preoccupata per la sicurezza di Kevin, ma di lui ancora nessuna traccia. Il 23 luglio 1996 sarebbe stato il 16° compleanno di Kevin Martin. Questa sarebbe stata una tappa importante nella vita del giovane. Infatti, una volta compiuti 16 anni, nessuno avrebbe mai più potuto costringerlo a tornare a vivere con la sua famiglia. Avrebbe potuto iniziare a prendere legalmente alcune decisioni sul come e dove vivere, per esempio, con chi vivere e soprattutto decidere che cosa avesse voluto fare della sua vita. La famiglia di Kevin, malgrado la sua assenza, ha deciso di organizzare una festa di compleanno per il figlio scomparso, a Ford Street, aspettando e sperando con impazienza il suo ritorno. Mancava moltissimo a tutti ed era stato via già da troppo tempo. Sfortunatamente però, Kevin non è mai riapparso. La polizia locale inizia quindi a sospettare che gli fosse successo qualcosa di brutto. Forse non era tornato a casa, semplicemente per il fatto che era morto. E questo forse già da settimane. Ma facciamo un salto temporale e arriviamo al 13 novembre del 2000. Sono passati oramai 6 anni e mezzo dalla scomparsa del giovane. Su una strada forestale rurale, a Burnside, nella contea di Colchester, viene scoperto in una fossa poco profonda il corpo senza vita di un giovane, e questo a circa 40 km di distanza dalla casa di Kevin a Stellarton. Si tratta proprio del giovane Kevin Marty, scomparso dal lontano maggio del 1994. Il suo corpo è stato scoperto perché una delle sue scarpe da ginnastica fuoriusciva dalla terra. Le autorità non hanno mai rivelato i dettagli esatti su come fosse morto. E questa è stata forse una decisione molto saggia. Infatti, così facendo, solo l'assassino o gli assassini responsabili della morte del ragazzo erano a conoscenza dei dettagli precisi riguardo alla sua morte. Così sarebbe stato molto più facile per la polizia identificare i responsabili durante degli interrogatori. La polizia è però certa che Kevin fosse stato assassinato poco tempo dopo la sua scomparsa nel 94. Le sue scarpe da ginnastica e i suoi vestiti erano stati trovati sulla scena del crimine. La scientifica che si è recata sul posto per indagare sui resti del ragazzo ha stabilito con certezza che si trattava di un omicidio. Sebbene i dettagli non siano stati rivelati, come già detto, il sergente Dave Darra riferisce ai giornalisti in un'intervista nel marzo del 2001 che Kevin Martin è morto a causa di lesioni violente e che si potrebbe descrivere questo crimine come un freddo e brutale omicidio di un ragazzino. La famiglia ovviamente è stata informata del fatto che i resti ritrovati appartenessero al loro Kevin, ma soltanto nel marzo del 2001, 4 mesi dopo la scoperta effettiva. Quella è stata una giornata terribile per la famiglia, che continuava comunque a sperare che il figlio presto, e forse, sarebbe tornato da loro. La famiglia era piena di dolore e avevano un sacco di domande rimaste senza risposta. Chi mai avrebbe potuto fare una cosa del genere al loro Kevin? E soprattutto perché? Poco dopo l'identificazione dei resti del figlio, Bonnie Thomas rivela alla stampa che il patrigno di Kevin, Danny Thomas, era una delle persone indagate nel caso dell'omicidio del figlio Kevin. Lei però credeva con tutto il suo cuore che suo marito non fosse coinvolto in questo omicidio e ha anche sottolineato il fatto che all'epoca della scomparsa aveva una gamba rotta e ingessata e che non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere in quelle condizioni. Il distretto di polizia però non ha mai smentito né confermato quanto affermato dalla madre. E ancora ad oggi non si sa con certezza se il patrigno, Danny, fosse stato mai sospettato o meno. L'ufficiale di polizia, oramai in pensione di Stellarton, Hugh Muir, pensava sinceramente che ci fosse più di una persona coinvolta in questa tragedia. E questo semplicemente per il fatto che sarebbe stato difficile sbarazzarsi del corpo di quel ragazzino se fosse stata una sola persona a fare tutto quello. È molto probabile che chiunque lo avesse ucciso avesse scelto la strada forestale perché conosceva la zona. Forse viveva addirittura poco lontano dalla casa dei Martin. Hugh Muir crede fermamente che i responsabili della morte di Kevin siano ancora in vita e chissà dove. Stellarton era una cittadina estremamente piccola e il tipo di posto in cui le persone erano solite lasciare le porte aperte o lasciare addirittura che i loro figli vagassero per la città fino a tarda sera. È il tipo di comunità affiatata, i vicini si conoscono tutti tra di loro. L'omicidio di un giovane adolescente come Kevin ha scosso e non poco la città, togliendo dalla testa di tutti l'idea che quella fosse una città sicura. La madre di Kevin, Bonnie, è convinta di sapere chi sia il responsabile della morte del figlio. Ad un certo punto fornisce alla polizia informazioni e i nomi di 3 persone, sospettate da lei di aver ucciso suo figlio. La persona che aveva parlato con Bonnie, dandole delle informazioni, è stata anche intervistata da The News. Qui hanno scelto di chiamarla semplicemente Debbie. Questa Debbie riferisce ai giornalisti che un suo parente conosceva bene le persone coinvolte nell'omicidio di Kevin Martin e che proprio da questo parente avrebbe saputo il nome della persona coinvolta nell'omicidio del ragazzo. Sebbene questa Debbie avesse detto alla madre di Kevin e alla polizia tutto quello che sapeva, non sono mai stati fatti degli arresti a seguito di queste dichiarazioni. La sorella minore di Kevin, Samantha Cole, aveva soltanto 7 anni quando i resti di suo fratello sono stati scoperti a Burnside. Ricorda vividamente il giorno in cui le era stato annunciato il ritrovamento del corpo del suo amato fratello. Era appena tornata a casa da scuola. I suoi genitori la fecero sedere, raccontandole del ritrovamento. Samantha non ha mai conosciuto suo fratello maggiore, dato che era molto piccola all'epoca della sua scomparsa. Oggi è una donna sposata e ha 2 figli. Sebbene Kevin sia morto da decenni, la sorella Samantha fa del suo meglio per mantenere viva la sua memoria e questo anche per i suoi figli. L'intera famiglia ha fatto del suo meglio per assicurarsi che l'adolescente deceduto potesse rimanere ancora vivo nei cuori delle persone, sperando addirittura che un giorno qualcuno potesse farsi avanti con delle informazioni vitali. Le sorelle di Kevin, Samantha e Danielle, hanno entrambe bei ricordi del fratello maggiore. Kevin adorava le sue sorelline e ha insegnato loro come allacciarsi le scarpe ed andare in bicicletta. Samantha, dopo tutti questi anni, ascolta quotidianamente la canzone preferita del fratello, quasi per sentirsi un po' più vicina a lui in qualche modo. Il fratello di Kevin, Corey, si è fatto un tatuaggio in onore del fratello ed un altro in onore del fratello di 7 anni, Olin, morto nell'incendio domestico di cui vi ho parlato nel 1987. I fratelli sopravvissuti raccontano spesso ai loro figli del loro defunto zio Kevin e anche di zio Olin, mantenendo viva, nella loro memoria, il ricordo dei 2 fratelli defunti nel miglior modo possibile. Hugh Muir, che era stato a capo della polizia di Stellarton, ha passato anni a ricordare il ragazzo scomparso. Yugmyer aveva lavorato per dei casi di persone scomparse per 7 anni, fino a quando non furono scoperti i resti di Kevin Martin. È stato a questo punto che il caso poi è stato trasferito alla RCMP. Durante un'intervista nel 2017 ha dichiarato quanto segue: «Sto arrivando alla fine della mia carriera. In 38 anni di lavoro di polizia, questo è uno dei casi più frustranti in cui sono stato coinvolto». Nel maggio del 2014, il caso di Kevin Martin è stato raccontato in un programma televisivo che ha addirittura offerto $150,000 per ottenere delle informazioni che potessero portare all'arresto e alla condanna dell'assassino o degli assassini di Kevin. La madre, presente e intervistata durante questo programma, ha detto quanto segue: «Non so come queste persone possano vivere con se stessi, sapendo cosa hanno fatto a un ragazzino innocente che non meritava nulla di tutto questo. So che ci sono persone là fuori che sanno qualcosa, ma non vogliono essere coinvolte. Non so se stanno proteggendo qualcuno o altro, ma per favore, fatevi avanti». Sono passati decenni dalla scomparsa e dalla morte del giovane Kevin Martin. Nel corso degli anni la maggior parte della sua famiglia si è trasferita dalla contea di Pictou all'isola del Principe Edoardo. Sebbene non vivano più nella contea, la famiglia di Kevin fa il viaggio annuale al Lorne Street Cemetery di New Glasgow, dove Kevin oggi riposa. Ad oggi nessuno è stato mai arrestato per questo omicidio, oramai diventato un cold case. Sebbene siano trascorsi più di 2 decenni dalla scoperta dei resti del ragazzo, la polizia locale riceve ancora e sporadicamente delle chiamate al riguardo. Ogni chiamata viene analizzata e verificata, nella speranza che un giorno una di queste possa effettivamente portare all'arresto dell'assassino di Kevin Martin. Se Kevin oggi fosse in vita, avrebbe la 40 anni. Avrebbe potuto essere padre e uno zio. Sarebbe potuto andare al college ed esplorare il vasto mondo o rimanere nella sua comunità unita. Ma è morto di una morte brutale e straziante, sepolto nei boschi, e questa cosa ha devastato l'intera famiglia e la comunità. Nel 2019 la città di Stellarton ha fatto installare una panchina in memoria del giovane Kevin, proprio accanto ad un gazebo locale. È stata installata nel 25esimo anniversario della scomparsa del ragazzo e si trova vicino al ristorante Jungle Jim's. Il 19 maggio del 2020 si è celebrato il 26esimo anniversario della scomparsa di Kevin. Poiché si è verificato durante la pandemia, i membri della sua famiglia non hanno potuto ritrovarsi nella contea di Pictou e quindi non hanno potuto rendere visita fisicamente alla sua tomba. Gli amici di famiglia che vivevano ancora sul posto si sono recati al cimitero al posto della famiglia del ragazzo, lasciando fiori sulla tomba del giovane adolescente e appendendo cesti di fiori al gazebo in suo onore. Nel corso degli anni la famiglia di Kevin ha perso alcuni membri, principalmente i nonni materni di Kevin, il patrigno e altri parenti. Sono morti senza mai sapere con certezza che cosa fosse accaduto a Kevin. I fratelli si sono sposati e hanno avuto figli a loro volta. Tutti parenti e familiari che il giovane non avrà mai la possibilità di incontrare. Ci sono molte teorie sul caso di Kevin. Molta gente sul posto sospettava che Debbie, la persona che si era presentata alla madre di Kevin e alla polizia, avesse puntato il dito contro 3 adolescenti che il giovane aveva iniziato a frequentare negli ultimi mesi prima della sua morte. Ovviamente non è mai stato dimostrato che questi 3 giovani fossero coinvolti in questo caso e nessuno di loro è mai stato accusato formalmente. Ma non si sa ancora di preciso se avesse accusato questi adolescenti all'epoca dei fatti o degli adulti. Ma alcune persone credevano fortemente che 3 adolescenti fossero stati accusati e implicati in questo omicidio. Forse avevano attirato Kevin sulla strada forestale, uccidendolo sul posto. Si è iniziato a sospettare in particolare di alcuni ragazzi con cui Kevin usciva, ragazzi del liceo. Forse questi adolescenti sono realmente responsabili della sua morte, o forse la sua morte era stata del tutto accidentale e questi giovani, presunti sospettati, avevano seppellito il corpo per non rischiare il carcere e per paura. Ma chi lo sa? Un'altra teoria popolare vede Kevin morto per mano di un predatore. Forse il giorno della scomparsa stava facendo semplicemente l'autostop ed era salito sull'auto della persona sbagliata. O forse qualcuno l'ha afferrato per strada portandolo in quel posto, per poi fargli quello che gli ha fatto. L'incendio di Olin Martin nell'87 era stato classificato come accidentale, ma alcuni locali hanno iniziato a pensare che forse la morte di questi due fratelli, e nel giro di pochi anni, erano stati causati da una persona vicina alla famiglia. Un vicino di casa, un amico di famiglia, un parente stesso. Ma è chiaro comunque come il sole che Kevin era già scappato di casa ripetutamente e che fosse sconvolto da questioni personali. Quindi questa teoria del parente o amico assassino rimane una pura speculazione. Il 19 maggio del 2022 la famiglia di Kevin è riuscita finalmente a riunirsi per il 28esimo anniversario della scomparsa. Non hanno mai smesso di piangerlo e sperano ancora che un giorno giustizia possa essere fatta per il loro Kevin. Ed è in questo modo così amaro che si conclude la triste storia del giovane Kevin Martin.